Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Clinton perde negli stati chiave, dalla Florida alla Pennsylvania, ora per ora. Il discorso, grazie Hillary. L'uomo del destino, senza struttura politica, batte Hillary, debole prodotto dell'establishment di festa. Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Questo dicono i risultati della lunga notte elettorale americana. Dopo il testa a testa delle prime ore dello spoglio, il miliardario ha conquistato gli stati più importanti per la corsa alla Casa Bianca. Suo Ohio, sua la Florida, suoi il Wisconsin e il Michigan, tradizionalmente soprattutto il secondo terreno di conquista dei democratici nella classe media e operaia. Attesa per il discorso del magnate, mentre Hillary fa sapere che parlerà solo domani, ma chiama il presidente eletto e riconosce la sconfitta. Cronaca ora per ora. Il ticon repubblicano è il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Giù le borse di Tokyo, Hong Kong e Francoforte. Il portavoce di Hillary ai supporter. Andate a casa, parliamo domani. Schulz, ora relazioni USA-UE più difficili. Le Pen, il popolo americano è libero. Di Q, 9 novembre 2016. Ha vinto a valanga e travolto Hillary Clinton. E non solo, perché con lui i repubblicani conquistano la maggioranza di Camera e Senato, cosa che non avveniva dal 1928. Donald Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti. Il ticon dopo un lungo testa a testa ha preso gli stati chiave e alla candidata democratica non è rimasto altro che riconoscere la vittoria dell'avversario, inarrestabile a partire da Ohio, Florida, North Carolina, e poi ancora Iowa e Nevada, e così via, uno per uno tutti gli stati in bilico fino al colpo del KO con Wisconsin e Pennsylvania, dove dal 1988 avevano sempre vinto i democratici. Clinton incassa la sconfitta ma rimanda il suo discorso. Il suo portavoce John Podesta, parlando ai supporter attoniti al Javits Center di New York, li ha invitati alla cautela in attesa della fine dello spoglio e ad andare a letto. Stando ai dati pubblicati dal New York Times, al momento Trump ha conquistato 279 grandi elettori contro i 218 della Clinton, superando ampiamente la soglia dei 270 necessaria per entrare alla Casa Bianca. I primi effetti dell'elezione del magnate sono affiorati già nella notte, quando i numeri lo davano in vantaggio. Il sito per l'immigrazione in Canada ha registrato un boom di accessi, mentre sono crollate le borse di Tokyo e Hong Kong. Hanno aperto in rosso anche tutti i listini europei, che rivivono così le stesse tensioni del referendum Brexit. Oltre che per presidente e vice, si eleggono anche i 435 deputati alla Camera dei rappresentanti e 34 senatori su 100. E anche qui i democratici incassano una dura sconfitta, lasciando sul terreno il controllo totale delle istituzioni. Si vota inoltre per i governatori di 12 stati, i deputati di 44 parlamenti statali su 50. I sindaci di alcune grandi città come Baltimora, Milwaukee e San Diego, molte cariche locali come sceriffi e procuratori distrettuali. Si è votato anche per la pena di morte in Nebraska, che gli elettori hanno scelto di ripristinare respingendo la decisione dello scorso anno di sospenderla, mentre California e Massachusetts è stata approvata la legalizzazione della marijuana per uso ricreativo. Articoli precedenti. USA 2016. Donald Trump, il grande bugiardo che non paga le tasse e distrugge le regole della politica, ma dà voce ai bianchi declassati. Miliardario coi soldi di papà, più volte sull'orlo del fallimento, coinvolto in innumerevoli guai giudiziari. e politicamente scorretto, sempre. Ritratto del politico della post-verità che disprezza i neri e i latinos, ma è diventato un faro per i ceti illusi, delusi e traditi dalla globalizzazione. Di Leonardo Cohen, 31 ottobre 2016. Qui si scrive di Donald Trump, senza insultarlo, benché l'insulto sia per lui abitudine. E si scrive di Donald Trump, senza denigrarlo, pur se la denigrazione sistematica sia esercizio che il magnate americano pratica con scaltrezza e metodo. Né ci soffermeremo più di tanto sulla sua attitudine di grande bugiardo, poiché è evidente che si tratta di una patologia costante nel tempo e nei luoghi in cui il miliardario nato a New York, Queens, il 14 giugno del 1946, figlio di un facoltoso investitore immobiliare di New York, cito testualmente Wikipedia, ha vissuto ed operato. Esistono prove inconfutabili delle menzogne trumpiane. Non vi troverete, in queste righe, giustificazione o critica del candidato Trump, che grazie al cruciale aiuto del capo repubblicano dell'FBI forse sta recuperando il distacco che lo separava da Hillary Clinton. I sondaggi sono indizi, ma nella società della paura e della rabbia possono essere usati come scimitarre alla maniera del califfato. No, qui si scrive di Trump che scardina il mondo ingessato della politica americana sfruttando il fascino discreto della ricchezza esibita come una medaglia e sbrana il buonismo della morale ufficiale dando voce ai processi istintuali al lato meno nobile e più basso della natura umana. Trump si presenta come alfiere del Partito Repubblicano e infatti incita l'opinione pubblica con proposte di identificazione che poggiano su concetti tradizionalmente conservatori, abbassare le imposte, determinazione a difendere il secondo emendamento della Costituzione sul porto d'armi, sebbene non si capisca chi intenda minacciarlo alla radice. L'impegno a cancellare la riforma sanitaria voluta da Obama, no alla necessità di lottare contro il riscaldamento climatico perché è un complotto internazionale, cancellare l'accordo nucleare con l'Iran. L'uomo che rifiuta la complessità e colleziona gaffe. Ma Trump trascende tutto ciò. Dice che per raggiungere questi obiettivi basilari occorre un uomo dal pugno duro, senza vincoli di alcun genere, al di sopra di ogni partito assassino qualora dovesse trovarsi faccia a faccia coi sindacati o coi media ostinati a difendere obbligatoriamente un sistema che non funziona più. Si sente l'uomo della provvidenza, e questo ci ricorda qualcuno di cui non sentiamo affatto la mancanza. Infine, last but not least, ultimo ma non meno importante, non passa giorno che Trump non rivendichi la capacità ovviamente autoproclamata di dirigere e scegliere i migliori dispensandolo dalla seccatura istituzionale dei dettagli programmatici. È l'uomo che rifiuta la complessità, che colleziona gaffe e che si giustifica, una piccola iperbole non fa mai male. La gente vuole credere in qualche cosa di più grande, di più spettacolare. Ecco, chiamo questo un'iperbole verosimile, The Art of the Deal, Random House, 1987. È un caterpillar che spiana chiunque, persino chi è stato decorato al valor militare, come John McCain, prigioniero dei vietnamiti, affermando che ama piuttosto chi non è stato catturato. Per conquistare i voti più oltranzisti, dice che farà costruire un muro più alto, più grande, più lungo tra Messico e Stati Uniti, e che imporrà i costi al governo messicano. In persona il candidato scorretto in un paese che è diventato esageratamente corretto. Sono provocazioni, o sono sintomi insurrezionali, l'abilità di fare affari. Una mistificazione che cela una realtà di sotterfugi e fallimenti a catena. Vuole mano libera, per convincere l'elettorato che lui è l'opzione più formidabile, portando ad esempio la sua abilità di fare affari e di vivere da nababbo. Una mistificazione, perché questa affermazione cela una realtà di sotterfugi e fallimenti a catena, e se è sopravvissuto finanziariamente ai suoi sbagli lo deve ai miliardi del padre e a 3.500 procedimenti amministrativi e giudiziari in cui è rimasto implicato, dai crack di alcuni casinò alle grane nel settore degli immobili, sino alle cause per diffamazione che hanno rallentato la caduta o sventato la prigione, nonché al fatto che da quasi 20 anni non paga le imposte, grazie all'abilità dei suoi commercialisti, questo sì un lusso e un privilegio per pochissimi. Al famoso presentatore Larry King ha confessato di avere guadagnato più di $1 milione per un discorso sul suo senso del business, si è scoperto che l'avevano pagato $400.000. Alla KNUC, un network che dedica molti servizi alla finanza, ha detto che le 1.282 unità nei suoi hotel residence di Las Vegas sono stati venduti in meno di una settimana. Mentiva. Mentre lo dichiarava, ce n'erano ancora 300 invenduti. Al giudice che lo ha interrogato sulla falsa dichiarazione ha risposto: parlavo a una TV. Sforiamo in tutti i modi per dare la migliore immagine alle nostre proprietà. Di recente, a chi gli ha chiesto ragione di 3 fallimenti immobiliari e del relativo debito e della bancarotta sfiorata negli anni 90, ha dimezzato le perdite, erano state di $650 milioni, continuando a recitare la parte del re Mida americano. La chiave del successo? Si è messo a parlare come la gente del bar. Eppure, nonostante le contraddizioni comportamentali, al popolino uno che non paga le tasse piace, è un eroe, mica uno squallido evasore, beato lui che può. Catherine Wiener, columnist del Guardian, l'ha etichettato come il primo candidato dell'era della politica post-verità. Stefanie Cegleschi, sua ex direttrice della comunicazione, spiega esuberanze e stile di Donald, come Ercole Trump è un'opera della fiction, scrive nella lettera resa pubblica in cui motiva le sue dimissioni. Chi l'avrebbe mai detto, quel 16 giugno 2015, vedendo scendere Donald Trump sulle scale mobili che conducono all'atrio della Trump Tower di Manhattan per annunciare la sua candidatura alla corsa per la Casa Bianca, allora vista come l'ennesima stravaganza dell'eccentrico ticom che l'esibizionista imprenditore avrebbe scombussolato la campagna elettorale presidenziale, che l'outsider della politica sarebbe diventato un mastino delle polemiche, che avrebbe incarnato il risentimento dei ceti illusi, delusi e traditi dalla globalizzazione accusata di tutti i mali, spaventati dall'immigrazione e dalle minacce terroriste islamiche, dimenticando il terrorismo bianco, incazzati per l'impoverimento, semplice. Trump si è messo a parlare come la gente del bar, delle sale d'azzardo, dei discount, degli spalti, della cinghia sempre più stretta, degli indebitati fino al collo. Si è messo a urlare perché chi urla si fa sempre sentire, quindi ascoltare. Le ha sparate grosse, come fanno cacciatori e pescatori per vantare le loro presunte abilità. Ha promesso di riportare l'America grande come una volta, di fermare gli islamici, di chiudere le frontiere alle merci e alle persone, lasciando credere che l'isolazionismo sia ancora possibile, di dare voce agli americani veri e salvarne l'identità, parola chiave. Come Ercole Trump è un'opera della fiction, scrive la sua ex direttrice della comunicazione. Più che i contenuti delle scarse proposte in fondo simili a quelle di decine di altri candidati del passato è il modo in cui Trump ha rubato la scena del voto americano. È l'irruzione sul palcoscenico di un mattatore che si sente dialetticamente onnipotente alla maniera di Lenny Bruce, celebre e perseguitato dalle autorità entertainer degli anni 50, che aggrediva pubblico e società con un linguaggio rozzo, con frasi scorrette, il primo ad usare le parolacce. Ma lo faceva per definire il proprio malessere e criticare il costume del tempo, non per diventare presidente. È soprattutto l'irruzione di un populismo dai connotati xenofobi e permeati di inquietante autoritarismo. Mai la democrazia americana si era trovata così in pericolo dai tempi del maccartismo. Trump ha fracassato ogni tabù politico, ha fomentato violenza e teorie del complotto, come quando ha detto che non accetterà il risultato delle urne se sarà a lui sfavorevole, scatenando un pretestuoso dibattito su elezioni truccate. Ha strumentalizzato l'insulto con il quale taglia ogni confronto. Ha, in un certo senso, liberato con il suo sfrenato sciovinismo tanto odio e collera ipernazionalista. Qualcuno ha detto che è stato come sganciare bombe ritardate a frammentazione, i cui effetti rischiano di farsi sentire a lungo. Christophe Ayad Le Monde. Il suo elettorato, i bianchi declassati e trascurati da Washington. In realtà, Trump ha cinicamente sfruttato il potenziale di un elettorato trascurato e bistrattato dal socialliberismo, ha prestato voce e dato struttura a quella che gli analisti hanno chiamato una nuova categoria sociopolitica, i bianchi declassati, una maggioranza invisibile e frustrata che non è proprio la più povera o la più indifesa, ma che si sente disprezzata, trascurata, scartata dalle élites della politica istituzionale, masse per le quali il sogno americano è ormai soltanto una frase fatta, una formula ideologica obsoleta, quasi surreale. Mentre la realtà che percepiscono è matrigna verso i figli, per loro con questa America voluta dai democratici non c'è più avvenire perché la società liquida non tutela più nessuno. Ed infatti il refrain trumpiano più reiterato suona così, il sogno americano è morto, sottinteso, resuscitiamolo, torniamo ad essere quello che eravamo, giacché si stava meglio prima. La grande paura del declassamento trascina al rinchiudersi, al erigere barriere di ogni tipo, al rinforzare pregiudizi. La grande paura del declassamento trascina al rinchiudersi, al erigere barriere di ogni tipo, al rinforzare pregiudizi su razze, etnie, a diffidare degli stranieri, persino dell'Occidente. Trump ha trionfato nelle primarie mettendo in discussione la questione sociale, la prima delle mie preoccupazioni di americano che ama l'America e la vuole forte come una volta, però ha esasperato i toni nel demonizzare chi non è bianco, non riuscendo a celare il suo dispregio nei confronti dei latinos e dei neri, la sua scarsa simpatia verso l'elettorato religioso. Non ha mai dissimulato il suo machismo e la sua greve concezione del sesso, che gli ha alienato i favori dell'elettorato femminile schierato con Hillary Clinton. Insomma, Trump, il costruttore della nuova America, per ora non offre programmi, solo proclami. In effetti, più che costruttore, è il grande demolitore dell'avversaria, ma questo è nel gioco delle parti. Meno evidente è il fatto che sta distruggendo l'America pensando di guarirla. P.S. In genere, come ci si documenta su un personaggio che poi bisogna descrivere, cercando le fonti, Trump è logorroico, è stato un personaggio televisivo, ha scritto libri i cui titoli sono eloquenti, li cito alla fine. In tempi non lontani si vantava d'essere democratico, ha frequentato i Clinton e in un comizio ha anche detto che li conosce molto bene, per cui può dire che Hillary è disonesta perché ha ricevuto quattrini, lo so, glieli ho dati anch'io. Lei replica che Trump è un impostore, Donald sventaglia i controversi documenti trafugati da WikiLeaks che riguardano la Clinton Foundation, un centro di filantropia in cui, accanto alle indubitabili ed encomiabili iniziative, c'è stato spazio anche per qualche miseria. È un ping pong triste e sconsolante. È la fotografia della deriva elettorale copertina di una democrazia sempre più sballottata e fragile. Ecco i titoli eloquenti delle opere trumpiane. Crippled America. Come fare l'America ancora più grande. Trump. Come diventare ricchi. Trump 101. Come avere successo. Trump. Pensare come un milionario. Tutto quello che c'è da sapere sul successo, il patrimonio immobiliare e la vita. Pensare in grande e manda tutti al diavolo. Rizzoli 2008-2010. Quel che fa Trump. Con franchezza, Trump illustra i 7 punti chiave per ottenere potere e ricchezza. 1. Cogliere il momento giusto. 2. Vendicarsi quando farlo e perché è così bello. 3. Non perdere mai di vista l'obiettivo. 4. Lavorare con passione. 5. Vincere la paura. 6. Creare la propria fortuna. 7. Concludere i contratti giusti, non solo negli affari, ma anche nel matrimonio. E di tutto ciò chiudiamo con un no comment.